E buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. E come ogni lunedì alle 17.30 va a cominciare Impatto, voci contro le nocività. La scaletta della trasmissione di oggi, allora ci collegheremo subito con un compagno francese che si trova qui a Roma per parlarci di quanto è accaduto ieri sera dalle parti di Tolosa in Francia, in quanto, come avrete già sentito da alcuni organi di informazione, anche se nel nostro paese questa notizia non sta girando molto, ieri sera è stato ritrovato il corpo di un compagno morto nei pressi di una delle manifestazioni che si sono susseguite per opporsi alla costruzione di una diga nella zona di Tolosa. Questo compagno, insomma, il cadavere di questo compagno è stato preso dalla polizia, non si sa molto di più. Chiederemo, insomma, a questo compagno francese di spiegarci cosa è accaduto ieri sera e quali sono le peculiarità di questo progetto di diga che intende distruggere una bella fetta ampia di agricoltura della zona, appunto, a nord di Tolosa. Poi continueremo la trasmissione con gli aggiornamenti per quello che riguarda discariche e inceneritori nel Lazio e faremo anche un piccolo accenno al decreto Sblocca Italia. E poi, insomma, chiuderemo con alcune notizie sparse di nocività un po' più comuni che però comunque ci affliggono ogni giorno. E quindi ci risentiamo tra pochi secondi. E allora torniamo subito in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come promesso, insomma, da scaletta ci siamo messi in contatto con un compagno francese che si trova qui a Roma e che nei giorni passati ha partecipato alle mobilitazioni proprio nella zona intorno a Tolosa contro questo mega progetto di discarica, e chiediamo a lui di spiegarci e raccontarci cosa è successo l'altra notte e le circostanze di questo omicidio di questo ragazzo Rémi e anche, insomma, i motivi di questa protesta nella zona di Tolosa. Pronto, ci senti?
Pronto, ciao a tutti, ciao a tutte.
Allora, noi ti sentiamo, allora, bene,
fortunatamente. Vi faccio un quadro della situazione, ok? Perché, allora, sto progetto è contro una diga, una mega diga, quindi di cemento, per stoccare dell'acqua in vista di sviluppare una zona, in una zona umida che esiste già, al sud di Tolosa, fare questa diga per stoccare l'acqua e sviluppare delle monoculture di mais. Quindi monocultura intensiva, non è una discarica, è una diga, e in questa zona umide, che in realtà non si può fare un cazzo perché è una zona umide ecologica, in cui non puoi costruire qualcosa tranne una diga per ritenere l'acqua, da qualche anni c'è una mobilitazione piuttosto cittadina con dei agricoltori piuttosto di sinistra che si denunciano la cementificazione del bosco, la cementificazione di questa zona umida contro gli interessi delle grosse strutture agricole, ecco. Quindi dopo non è la ZAD di Nantes, la zona con l'aeroporto, che si trova quella invece al nord-ovest della Francia. A Toulouse parliamo del sud-ovest della Francia.
E ti ringraziamo per questa precisione.
Hanno preso la stessa sigla per un invito alla modalità di lotta di occupare le terre per bloccare un progetto, che era una modalità che è stata molto sviluppata dalla lotta contro l'aeroporto. Per ricordare un minimo, la zona contro l'aeroporto da quasi 6 anni è occupata da centinaia di persone su 2000 ettari, e quindi questa occupazione fa sì che si bloccano concretamente i lavori, sabotando i lavori preliminari, ecco. E quindi con questa occupazione della ZAD contro l'aeroporto si è creata con le stesse modalità una ZAD al Testè, quindi al sud di Toulouse. Voilà. Mi senti?
Sì, ti sento perfettamente, insomma, e ti ringraziamo per aver spiegato, insomma, che stiamo parlando di un altro progetto dannoso per il territorio e per le popolazioni, non di quello aeroportuale, ma di questa diga.
Ok.
E allora, quindi, sì, continua, allora, continua.
Dall'occupazione da diversi anni, posso continuare?
Sì, continua, certo, tranquillamente.
Certo. Allora, dal 1° settembre di quest'anno le occupazioni della zona sono state sgomberate, con migliaia di sbirri, con le ruspe a distruggere i presidi, a distruggere delle case negli alberi, a distruggere la lotta che si era fissata sulla zona, con gente da fuori, gente locale, eccetera. Quindi dal 1° settembre assistevamo a dei scontri abbastanza violenti dalla parte della polizia, che ha mandato diverse decinaia di gente all'ospedale, piuttosto che una decina di compagni fermati, ma non messi in carcere, ma con delle misure cautelari. Quindi da 2 mesi in realtà questa lotta fa fronte a una repressione abbastanza feroce. Comunque gli sbirri erano riusciti a smantellare e distruggere tutte le basi pratiche dell'occupazione. Dunque si è chiamata un mese fa un gran corteo nazionale, quindi indetto per sabato, quell'ultimo sabato del 25 ottobre, nel quale si sono radunati 7000 persone, con un corteo molto partecipante sulla zona, eccetera. È andato, tra virgolette, tranquillo questo corteo. Nella sera i sbirri erano presenti sulla zona del cantiere, sempre a difendere dei mezzi tipo ruspe, eccetera, e a distruggere i lavori preliminari che hanno già realizzato dal 1° settembre. Sono stati dei scontri che sono durati tutta la notte, 10 ore. La partecipazione sarebbe da un centinaio, due centinaia di sbirri e un centinaio, 200 persone ad attaccarli, dicono, però in realtà a provare a metterli in difficoltà per attaccare i mezzi del cantiere. Durante questi scontri è morto Remy, un compagno di 21 anni, molto giovane, che vivendo nella zona e che adesso c'è un macello. Possiamo magari parlare delle prime reazioni. Quelle belle sono una quarantina di presidi da ieri a oggi a domani. In un sacco di città in Francia c'è una chiamata a fare dei cortei, delle azioni, e invece l'altra risposta è quella mediatica, quella della polizia, quella del sì, del far di Remy un martirio piuttosto che uno non violento che non entrava niente con quelli violenti, tutto sto gioco sempre lo stesso di dividere delle pratiche e dire che le pratiche sono accettabili, altre non sono accettabili, e quindi è abbastanza schifoso l'ondata di repressione mediatica che appoggia la repressione di Stato e la repressione della polizia.
Quindi voilà. Una forte campagna di disinformazione a seguito di questo omicidio per cercare di mettere in difficoltà tutto il movimento che si oppone alla costruzione di questa diga.
Ma certo, è sempre la stessa problematica affrontando dei movimenti in cui c'è staccato di ideologia violenza o ideologia non violenza, sono delle pratiche complementari e punto, e di fronte alla violenza reale che è quella dello Stato, quella delle guerre, quella della distruzione del pianeta sul quale viviamo. Quindi sì, e poi normale, devono pararsi il culo, occupare lo spazio mediatico, devono calmare la gente, devono fare la bella figura del mantenimento dell'ordine, e quindi poi ci sono tutti questi merdosi dei giornalisti che vanno piuttosto a vedere la famiglia del giovane piuttosto che altri politici e boh.
Senti, una domanda, per l'idea che ti sei fatto te della situazione, secondo te, insomma, questo episodio è da iscrivere in un sicuramente in un aumento della repressione rispetto alla mobilitazione contro questa diga, ma anche a livello generale nel paese, in Francia, come un aumento della brutalità delle forze dell'ordine sottoscritto dal governo per cercare di frenare eventuali forze che cercano di cambiare la situazione nel paese, quale tra queste interpretazioni pensi sia quella più adatta?
Ma io non direi che c'è un aumento di repressione da parte dello Stato, cioè è una cosa continua. Nella ZADA Nantes ci sono stati centinaia di feriti, nei quartieri, nelle banlieue in Francia da anni la gente viene ammazzata dalla polizia. Io non sono da pensare che c'è un aumento, c'è solo una lettura di quali sono le mobilitazioni che danno fastidio allo Stato, e quindi nel senso il progetto della ZAD contro l'aeroporto è diventato un simbolo di una modalità di lotta molto bella, molto partecipante e molto solidale tra diversi componenti, con un sacco di problemi ovviamente dentro il movimento di confronti. Quindi io direi che lo Stato ha attaccato quella lotta contro la diga molto velocemente per impedire lo sviluppo di una difesa del territorio con gente con pratiche diverse. Tornando quindi come era la situazione nella lotta contro la diga, mancavano appunto gli strumenti di organizzazione nella lotta, di non so, un legame con un'autonomia, delle conoscenze reciproche con la gente intorno alla zona, dei presidi funzionanti con tutta una serie di strumenti sia pratici sia teorici e di conoscenze per reggere questo attacco da parte di 2000 sbirri, mi sa, che hanno messo in gioco, in campo a inizio settembre. Quindi alla ZAD di Nantes 2000 sbirri siamo riusciti alla ZAD di Nantes a metterli in difficoltà, perché faceva anni che c'era questa occupazione e questi legami, e alla fine alla ZAD di contro l'aeroporto sono andati via. Invece a quella contro la diga no, ci sono andati pesante e mi metto presto. Adesso come adesso, dopo la faccenda della morte di Remy, che io non vorrei leggere come un cambio, non so come dire, non voglio fare da martirio un compagno che cade, certo che ci sarà un dopo, e certo che la reazione deve essere alla consapevolezza, diciamo, che certe prassi che vanno sempre cioè di lottare contro la dissociazione, di lottare per la mentalità delle pratiche e andare avanti comunque in questa lotta per la quale Remy si batteva come in altre lotte, rispetto a come lo Stato si dà, questo non lo so, sai, cioè, sono i socialisti di sinistra, cazzo ne so io come gestiranno questo progetto piuttosto che altri.
Certo.
Dunque non ti so dire
quindi come
reagirà, comunque sarà da seguire e a breve in contatti con altri compagni cerchiamo di produrre materiali in italiano per farli girare in rete e ovviamente chi sta qua in Italia trovare dei collegamenti tra chi distrugge il pianeta tra la Francia e l'Italia, ci sono un sacco di legami, quindi per me la solidarietà va internazionale, quindi bisogna faremo girare un po' di materiali e poi a ognuno di
quindi si auspica pure che insomma che ci siano iniziative di solidarietà contro questa uccisione anche qui da noi, insomma, e mobilitazioni analoghe a quella contro la diga o contro l'aeroporto in Italia, insomma, ce ne sono parecchie e vediamo se si raccoglie questo invito alla solidarietà internazionale tra mobilitazioni che poi insomma andavano a impedire analoghe devastazioni. Senti, se tu hai notizie di iniziative che vuoi insomma pubblicizzare, di cui vuoi parlare, che ci saranno a breve anche in Francia, oppure insomma ci risentiamo più prossimamente per degli aggiornamenti.
Ma senti, uno strumento molto aggiornato in francese in cui puoi trovare comunque gli appuntamenti sarebbe il sito internet della contro l'aeroporto.
Ok.
E quindi basta scrivere su Google zad.nadir.org e te lo trovi. E quindi sì, per chi sta in Francia, chi ha degli amici in Francia, in realtà in città in questi giorni ci sarà qualcosa. Rispetto all'Italia non ti so dire, perché forse i legami della lontana ottava e della lotta contro l'aeroporto faranno uscire qualche cosa, tipo la lotta contro l'aeroporto ha al suo tempo prodotto dei comunicati e della serie di solidarietà alla lontana ottava di fronte alla repressione, magari succederà qualcosa, poi non ti lo so dire.
Va bene, immaginiamo che tra insomma nei prossimi giorni, nelle prossime ore, insomma, un po' tutti quanti le strutture, i comitati che si battono insomma contro devastazioni analoghe a quella della diga si daranno da fare per portare la solidarietà a questa mobilitazione che insomma come hai raccontato te il governo francese intende reprimere rapidamente per evitare che si connoti in maniera molto forte come è successo per quella contro l'aeroporto. Insomma, il tentativo è quello di stroncare subito questo esperimento perché si è visto che in Bretagna contro l'aeroporto ha funzionato e quindi insomma cercano di metterci una pezza attraverso le forze dell'ordine. Insomma, se non hai altro, noi ti ringraziamo per questa corrispondenza e ti insomma richiameremo appena ci sono novità, soprattutto sulle mobilitazioni per questo insomma vile omicidio da parte delle forze dell'ordine francesi.
Va bene, grazie a voi.
Allora,
rimaniamo in contatto.
Grazie a te e arrivederci.
Ciao.
Ok. Allora, magari più che arrivederci, a risentirci, noi mandiamo un po' di musica e riprendiamo subito con il resto della trasmissione. e bentornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa. E, insomma, abbiamo sentito questo compagno francese che ci raccontava cosa sta accadendo e cosa è accaduto a sud di Tolosa, proprio a seguito delle mobilitazioni contro la costruzione di una diga. Un compagno è rimasto ucciso e la diga serve per creare un bacino artificiale che deve irrigare una vasta area a monocoltura di mais. I contadini della zona si oppongono a questa operazione e le mobilitazioni si sono notevolmente allargate fino a prendere, insomma, le caratteristiche che abbiamo visto anche per quello che riguarda il progetto di aeroporto, questo nel nord della Francia, in Bretagna, quindi con occupazioni di terre e picchettaggio e controllo del territorio da parte delle popolazioni e dei compagni che si impegnano, insomma, a impedire che venga compiuto questo scempio. Sabato pomeriggio c'è stato un grosso corteo di circa 7.000 persone che ha manifestato proprio contro gli sgomberi e le brutalità della polizia che da settembre in maniera molto capillare sta procedendo allo sgombero di tutti gli accampamenti su questi terreni, proprio per dare il via al cantiere. La risposta c'è stata sabato pomeriggio, gli scontri sono continuati fino a sabato sera e durante la notte c'è stato appunto il ritrovamento del corpo di questo ragazzo Doremi di 21 anni, ucciso dalle forze dell'ordine. In Francia, insomma, si stanno moltiplicando gli appelli alla solidarietà per insomma contro questo omicidio, però insomma il compagno ci ha anche raccontato di una situazione dal punto di vista mediatico francese di grosso sciacallaggio proprio sulla figura di questo ragazzo e di cercare, come sempre, di cercare di creare una frattura all'interno del movimento per frapporre manifestanti buoni a manifestanti cattivi, responsabili semmai delle violenze. Insomma, speriamo che questa opera di disinformazione non produca gli effetti sperati e noi intanto continuiamo con la trasmissione parlando di, insomma, delle mobilitazioni che si stanno cercando di portare avanti per quello che riguarda discariche e inceneritori e in particolare per quello che riguarda la discarica di Roncigliano ad Albano Laziale, perché il prossimo sabato 1 novembre alle ore 8 ci sarà un presidio davanti ai cancelli della discarica di Roncigliano, via Ardeatina, chilometro 24 e 700. Il presidio è stato convocato per denunciare la situazione veramente terribile che si sta producendo su quel territorio. Il settimo invaso della discarica di Roncigliano è praticamente saturo, è arrivata nelle mani del comitato No Inceneritore una relazione dell'ARPA di aprile veramente pesante, che documenta come all'interno del settimo invaso sia presente anche un laghetto di percolato, insomma chiaro indice della gestione criminale di quella discarica. Noi abbiamo in collegamento Daniele D'Albano, che insomma ci potrà raccontare un po' meglio di questi aspetti e anche della vertenza No Inceneritore, perché anche quella non si ferma, continua ad andare avanti. Allora, pronto Daniele, ci senti?
Sì. Allora, ciao Paolo, vi sento bene.
Ciao, allora niente, abbiamo già annunciato l'appuntamento di sabato per le 8 davanti alla discarica di Roncigliano. Se ci puoi spiegare, insomma, bene i motivi e anche aggiornare per quello che riguarda la parte della vertenza che riguarda il progetto di inceneritore.
Sì, beh, intanto gli appuntamenti, ecco, c'è cioè quello di sabato, sicuramente di sabato 1 novembre alle ore 8 davanti all'ingresso della discarica, via Ardeatina, chilometro 24 650, e c'è anche un'assemblea pubblica però che si terrà giovedì prossimo 30 ottobre alle ore 21 in punto presso il centro sportivo OK Club di Cancelliera ad Albano, quindi sono due iniziative importanti e vi potrete aggiornare anche sul sito noinceneritorealbano.it. Ma insomma, ecco, la questione inceneritore, possiamo dirlo, insomma, è un punto di svolta. insomma, una buona notizia che insomma, vi comunico anche con piacere. Mercoledì scorso la prima sezione penale del Tribunale di Roma ha insomma emesso un'ordinanza che insomma il comitato Noinch aspettava veramente da qualche settimana. Tutte le intercettazioni telefoniche e le registrazioni ambientali che sono state effettuate fra il 2008 e il 2013 dalle procure di Velletri e di Roma, che riguardano in modo particolare l'inceneritore dei Castelli Romani, il settimo invaso della discarica di Roncigliano, che è la discarica appunto dei Castelli e del Litorale, dentro cui doveva nascere fra l'altro proprio l'inceneritore di Cerronia, cioè Edama, sono state considerate legali, quindi verranno ora trascritte da dei tecnici e verranno entreranno quindi nella disponibilità sia del collegio, sia appunto delle parti civili, ovvero residenti, comitati ed altri, sia anche degli avvocati difensori del gruppo Cerroni. Quindi sostanzialmente è un risultato veramente importante, perché riusciremo a mettere le mani su tantissime intercettazioni telefoniche e registrazioni ambientali che riguardano in modo particolare amministratori e funzionari pubblici che in questi anni hanno flirtato e non poco con il gruppo Cerroni.
Quindi Daniele, ci stai dicendo che ci sarà parecchio da divertirsi nel riascoltare queste intercettazioni, soprattutto se... se a parlare sono noti esponenti politici.
Esatto, diciamo che sono un'infinità le intercettazioni, si parla di 400 DVD, un periodo di tempo lunghissimo che va da tutto il 2008 a tutto il 2013 fino addirittura ai primi giorni del 2014 e oltre, quindi le intercettazioni da parte della Procura di Roma l'ha annunciato il PM in aula mercoledì scorso, hanno riguardato anche i primi mesi del 2014, quindi subito dopo che sono state notificate, come ricorderete, il 9 gennaio le ordinanze di custodia cautelare. Quindi un'infinità veramente di intercettazioni telefoniche, registrazioni ambientali, ma ce n'è una in modo particolare che il comitato Noinch attende veramente con tanta trepidazione. Si tratta dell'intercettazione che riguarda una telefonata avvenuta fra Viglio Presutti, che era l'avvocato storico del gruppo Cerroni, e l'ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo. In questa intercettazione, secondo il GIP Battistini e secondo il PM Galanti, che hanno in mano ovviamente l'accusa, quindi rappresentano lo Stato nel processo Cerroni, proprio in queste intercettazioni sostanzialmente l'avvocato Presutti, per contro del gruppo Cerroni, avrebbe proprio letteralmente dettato a Marrazzo gli estremi di un'ordinanza, un'ordinanza insomma che gli addetti ai lavori, ma anche i militanti e il comitato conosce bene, la numero 3 del 22 ottobre 2008, che è l'ordinanza firmata da Marrazzo, che poi è stata bocciata dal TAR, dal Consiglio di Stato, che voleva permettere, costi quel che costi, al gruppo Cerroni, all'AMA e all'ACEA di accaparrarsi, di mettere le mani su 500 miliardi di euro di soldi pubblici per costruire l'impianto a spese dell'erario pubblico.
Insomma, ricordiamo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di come Piero Marrazzo in quel periodo sicuramente non godesse del massimo della libertà dal punto di vista politico, visto che era pesantemente sotto ricatto per quanto riguarda tutte quelle questioni che erano relative a uno scandalo per la sua insomma frequentazione con dei transessuali, e questo insomma secondo me ha pesato parecchio su quelle scelte, e quella storia insomma ha anche decretato la fine politica di questo personaggio, che ormai insomma è praticamente scomparso dalla scena.
Io diciamo soltanto a beneficio di inventario per diciamo gli ascoltatori e per chi ci sente, credo sia giusto ricordare che comunque le intercettazioni di cui parliamo sono avvenute fra settembre e ottobre 2008, mentre invece questo ricatto, che è ancora sotto indagine, sotto processo, invece sarebbe avvenuto diciamo a luglio del 2009. In ogni caso, insomma, ovviamente l'ex presidente Marrazzo stava pesantemente sotto ricatto. E in ogni caso insomma sarà veramente importante sentire queste intercettazioni insieme a tutte le altre, ecco, che probabilmente ci permetteranno di conoscere un quadro politico, ecco, come hai ben detto, un quadro economico, un quadro industriale prima ancora che tutto il resto, entro cui sostanzialmente si dipanava quello che gli inquirenti e gli investigatori definiscono sistema Cerroni.
Ok, e quindi questo insomma per quanto riguarda la questione insomma processo, e per quanto riguarda processo. Invece
la prossima udienza, ecco, mi va di ricordare, la prossima udienza sarà martedì 25 novembre alle ore 9:30, aula numero 3, palazzina B, di, appunto sempre del Tribunale Penale di Piazzale Clodio a Roma.
Ma insomma invece torniamo al presidio di sabato 1 novembre, insomma abbiamo parlato della relazione dell'ARPA dello scorso aprile e delle sconcertanti, insomma, per modo di dire, scoperte che ne sono succedute. Noi denunciavamo da anni la gestione folle e criminale di quel posto e soprattutto del settimo invaso della discarica, e è arrivata la conferma degli organi tra virgolette preposti all'attività di controllo. È evidente che lì insomma di responsabilità soprattutto istituzionale ce ne sono parecchie, e bisognerà ancora lavorare parecchio per fare in modo che questo invaso cessi di esistere, perché insomma anche la sua portata ormai è minima, insomma l'esaurimento è ormai vicino del settimo invaso, e quindi insomma è evidente che si è cercato di tenerlo in vita il più possibile, a prescindere poi insomma dalle conseguenze sanitarie che avrebbe provocato. Insomma si è cercato di insabbiare tutta la parte amministrativa e tutte le illegalità che ci sono state dietro a questo settimo invaso, per avere a disposizione una discarica che poi a tutti gli effetti ha funzionato per parecchio tempo come discarica di Roma, e sopperisce ai disastri di tutta la regione, perché insomma accoglie ormai insomma i rifiuti di Civita Vecchia e Monterotondo, che non sono proprio lì dietro la discarica Roncigliano, ma parliamo insomma di centinaia di chilometri.
Questo presidio insomma nasce da problemi che vanno avanti da quando la discarica sostanzialmente è stata attivata, che era il 1979, ma da quando il Comitato Noi è nato alla fine del 2007, ha denunciato ai media, quindi sulla stampa, ha denunciato agli organi preposti dal punto di vista giudiziario, ha denunciato alla politica, appunto è andato addirittura a suonare a casa degli amministratori, come è avvenuto circa un anno fa a casa del sindaco d'Albano. Stiamo denunciando da anni che la discarica viene gestita in maniera illegale. Vi ricordo il sesto invaso che venne chiuso dopo un sit-in, tra l'altro non autorizzato dal comitato Noincio, credo sia giusto ricordarlo. L'invaso era cresciuto 10 metri oltre i limiti massimi autorizzati dalla legge. Il comitato insomma fece ormai diversi anni fa una forzatura, un blocco non autorizzato, e dopo pochi giorni insomma si avviò un meccanismo che di lì a pochi mesi spinse i NOE di Roma e l'ARPA a chiudere il sesto invaso, quindi il penultimo. Fra l'altro dopo pochissimi mesi la Polverini, allora presidente della regione, fu costretta a firmare in fretta e furia un'ordinanza sostenuta dalle relazioni tecniche dei tecnici a pagamento del gruppo Cerroni. In modo particolare ricordo la relazione di stabilità dell'ingegner famosissimo e notissimo Baruchello, che sostanzialmente permise la riesumazione, proprio il caso di dirlo, del quarto e quinto invaso, dove vennero stoccati per 9 mesi tutti i rifiuti dei castelli, visto che il sesto invaso era stato chiuso. Quindi cioè veramente questioni clamorose. Adesso siamo arrivati al settimo invaso, ci siamo opposti con tutte le nostre forze all'apertura, alla costruzione prima, poi all'apertura e al collaudo del settimo invaso, che è attivo dal 1 agosto del 2011, è giusto sottolinearlo. Questo invaso è stato sostanzialmente progettato, costruito, collaudato, nonostante non rispettasse i termini di legge, nonostante appunto a interrare rifiuti sottoterra. Veramente parlare di legge sembra un controsenso, ma purtroppo il sistema prevalente è ancora questo: i rifiuti vengono sotterrati in questo modo. Eppure questo invaso, nonostante le denunce, nonostante i processi, nonostante i clamori mediatici, la stampa e TV nazionali e locali, questo invaso è stato costruito, collaudato ed è in funzione nonostante sia fuori legge. Quindi continuiamo a fare pressioni. L'ARPA stessa, insomma, non è per pensar male, ma insomma, l'ARPA stessa è intervenuta sostanzialmente ci ha dato l'esito di questi tre sopralluoghi che sono avvenuti a marzo scorso, quindi diversi mesi fa, soltanto da pochi giorni, quindi con estremo ritardo, e insomma questa relazione che ci è stata data, che risale appunto a metà aprile scorso, fra l'altro insomma racconta di cose che già avevamo avuto modo di apprezzare e vedere, perché il comitato insomma aveva noleggiato un drone, avevamo fatto le foto, le avevamo rese pubbliche, insomma suscitandolo un poco scandalo. In ogni caso insomma l'ARPA per fortuna è intervenuta, anche se per il momento a metà, ovvero ha acclarato sostanzialmente che c'è sostanzialmente una gestione veramente criminale della discarica, i gas prodotti dai rifiuti in degenerazione sono liberi di girare e di essere respirati dai cittadini, i percolati appunto sono fuori controllo, quindi ci sono due veri e propri laghi di percolato che sono ben visibili dalle foto dell'ARPA, sostanzialmente la cosa ancora più grave è che le acque che sono state prelevate a marzo scorso, quindi diversi mesi fa, dai dirigenti dell'ARPA, e anche i campioni di aria che sono state prelevati dai dirigenti dell'ARPA sempre a marzo scorso, quindi diversi mesi fa, ancora non sono stati purtroppo esaminati, quindi questo è per il comitato un problema. Quindi probabilmente la prima richiesta che faremo già sabato mattina al presidio, quindi vi invito a partecipare, sarà quella insomma a svariati mesi di distanza, quindi l'ultimo dei tre sopralluoghi c'è stato il 26 marzo scorso, insomma ci aspetteremmo sinceramente una maggiore rapidità data la gravità delle situazioni che stiamo affrontando. Invece ci troviamo praticamente alle soglie di novembre, sabato mattina sarà il 1° novembre, noi ancora non abbiamo l'analisi dei percolati, delle acque di falda e dell'aria che sono stati prelevati e campionati a marzo scorso, quindi questa sarà la prima richiesta, e subito dopo insomma partiremo con le altre che conoscete tutte bene. Quindi insomma c'è un TMB che pretratta i rifiuti, che funziona in maniera illegale, le volumetrie, quindi il settimo invaso doveva durare 8-10 anni, in 2 anni e mezzo è pressoché finito, c'è una situazione appunto di mutismo totale degli amministratori locali e regionali, mutismo dei politici che pure magari per un po' di tempo ci hanno aiutato sul territorio, primi fra tutti insomma i compagni di Rifondazione Comunista di Albano, che ci hanno voltato le spalle per non dire altro e sono scomparsi, non parlo più dei rifiuti, ma insomma così via tanti altri. Ma insomma sabato mattina comunque torneremo lì, pubblicheremo le foto di questi bei laghi di percolato, le daremo alla stampa, li daremo ai cittadini e ai residenti che partecipano, li renderemo pubblici, chiederemo alle istituzioni, quindi prima fra tutte l'ARPA, di intervenire, di darci le analisi, tra l'altro di marzo scorso, se possibile di ritornare con una cadenza più rapida di intervento, nella speranza che intanto le amministrazioni attivino la raccolta porta a porta, un sistema anche di riciclo che rappresenta l'unica alternativa a questo sistema folle.
Scusa Daniele, ti interrompo un attimo, mi senti?
Sì, ti sento bene.
Ti volevo dire che per quanto riguarda l'ARPA, la questione è fondamentale e fate bene a spingere su insomma un cambiamento di quella che è la loro attività, perché si dice sempre che si tratta di persone che sono colluse con chi diciamo gestisce in maniera illegale gli impianti per il trattamento dei rifiuti, e insomma al di là del fatto che il dirigente della sezione suolo e rifiuti è stato prima indagato, poi è stato, mi sembra,
prosciolto, sì.
È stato prosciolto, no?
E sì, è stato prosciolto, ma comunque non è stato rimesso al posto dove si trovava prima, e la sezione adesso è diretta da Ceradini, il dottor Ceradini, però insomma non ci sembra particolarmente veloce nella espletazione di queste analisi chimiche.
È proprio questo il punto, è esattamente questo che volevo ribadire, che è proprio la lentezza nelle procedure, che ho avuto modo di vedere anche di persona, è quella che va a favorire poi gli interessi di insomma chi sta diciamo in difetto, e che quando si tratta di inquinamento insomma le tempistiche vengono sempre diciamo messe in secondo piano, invece hanno una importanza fondamentale.
Sì, sì, cioè, diciamo che soprattutto ecco ad avviso del comitato, dopo quello che è successo con l'ingegner Faber Molli, che era l'ex direttore della sezione provincia di Roma dei rifiuti dell'ARPA Lazio, ovvero insomma finito in un'indagine veramente pesante, una casa che, se non ricordo male, era stata pagata in contanti, insomma in maniera abbastanza singolare, delle lettere che ha scritto a Cerroni chiedendogli gli incarichi, degli incarichi privati, nonostante fosse il dirigente appunto dell'ARPA che si occupava di Scala, perché insomma i soldi non gli bastavano per la gestione del menage familiare e altro, insomma, per carità, è stato prosciolto, meglio così, non è stato riassegnato all'incarico precedente, meglio così ancora, ma il dottor Ceradini, insomma, probabilmente a questo punto dovrà, oltre a quello che ha già fatto, e per carità, l'ARPA non ha mai toccato finora livelli del genere, però, insomma, chiediamo maggiore celerità, siamo sicuri che l'ARPA farà le analisi correttamente, io spero che Ceradini sia in ascolto, quindi io spero che il dottor Ceradini, insomma, quanto prima, visto che sono passati tanti mesi, metta nella disponibilità dei residenti, dei comitati, delle associazioni che fra l'altro non stanno giocando gridando alla luna, quindi insomma portano avanti i processi amministrativi al TAR, al Consiglio di Stato, cause civili, cause penali, processi, insomma attività mediatiche, quindi insomma, che tra l'altro vengono pubblicate sulla stampa, quindi nessuno insegue i mostri o nessuno punta il dito sulla luna, ma adesso l'ARPA, nonostante, mi va di sottolinearlo, è giusto, l'ARPA abbia subito insomma una riduzione anche
di personale, di sotto organico. Certo.
Sì, io lo voglio sottolineare perché è giusto, insomma l'ARPA sta sotto organico, la regione ha tagliato pesantemente i fondi e quindi probabilmente insomma poche persone si trovano ad affrontare questioni importanti, ma un processo storico di questa portata, insomma, e soprattutto delle analisi che investono così tanta importanza per questo processo, non possono attendere un anno per essere espletate, insomma, fra l'altro non è che si tratta di 700 analisi, ma si tratta insomma di pochi campionamenti, quindi forse è giusto che l'ARPA adesso velocemente metta prima di tutto appunto i NOE, le procure di Velletri e di Roma nella disponibilità di queste analisi e poi anche le parti civili, i comitati, le associazioni, i residenti che sono una parte integrante delle attività che vengono portate avanti.
Allora Daniele, noi ti ringraziamo per la corrispondenza, se ci ricordi gli appuntamenti e ci risentiamo prossimamente.
Gli appuntamenti sono tre per il momento, il primo è di giovedì prossimo 30 ottobre alle ore 21 in punto, Centro Sportivo OK Club a Cancelliera ad Albano, quindi con molta facilità da internet cercate Centro Sportivo OK Club Cancelliera Albano. Sabato mattina 1 novembre alle 8 c'è un presidio, un sit-in davanti all'ingresso della discarica di Roncigliano, via Ardeatina, chilometro 24 650, e poi l'ultimo appuntamento martedì 25 novembre alle ore 9:30, aula 3, palazzina B del Tribunale Penale di Piazza Le Clodio di Roma.
Allora noi ringraziamo e ci risentiamo per aggiornamenti e novità.
Ciao.
Grazie infinite per l'ospitalità.
Ciao ciao.
Ciao.
E noi chiudiamo la corrispondenza con un po' di musica. allora torniamo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e continuiamo la nostra trasmissione parlando insomma di alcune cosette che riguardano il nostro paese. In particolare insomma abbiamo parlato nelle scorse settimane di alcuni aspetti del decreto Sblocca Italia. Decreto molto, diciamo, molto controverso, insomma pieno di zozzate e cementificazione a più non posso, e ha nel suo interno anche alcuni aspetti relativi alla gestione dei rifiuti. Abbiamo insomma parlato alcune settimane fa alcuni aspetti in relazione al biogas e le biomasse, perché insomma questo decreto cerca di mettere una toppa per quello che riguarda la regione Marche, in quanto è partita una grossa inchiesta della magistratura su un giro di tangenti e corruzione che coinvolge proprio la costruzione di parecchi impianti a biomassa. Il decreto Sblocca Italia cerca di metterci una toppa per impedire che gli impianti vengano chiusi. Poi abbiamo parlato di aspetti legati al Lazio, in particolare a una norma che prevede il fatto che il presidente della regione Lazio possa espropriare terreni, solo il presidente della regione Lazio possa espropriare terreni per aprire nuove discariche o requisire impianti in caso di emergenza rifiuti. E adesso continuiamo perché insomma ci sono anche aspetti legati al trasporto dei rifiuti sul territorio nazionale.
Sì, infatti l'articolo 35 di questo decreto, che comunque ovviamente è ancora in discussione, permetterebbe lo spostamento dei rifiuti solidi urbani da una regione all'altra, in qualche modo cambiando la legislazione sia italiana che comunque sia fa riferimento a quella europea, per cui ogni territorio dovrebbe essere autonomo da questo punto di vista, proprio perché soltanto in questa maniera è possibile anche sviluppare dei comportamenti virtuosi di cambiamento verso quello che dovrebbe essere il progetto rifiuti zero, le 4R, insomma in generale lo smaltimento dei rifiuti con un minore impatto ambientale. Invece in questa maniera si creerà un nuovo sistema che si appoggerà soprattutto sull'incenerimento, perché l'obiettivo fondamentalmente è quello di eliminare le discariche. E allora che cosa si fa? Invece di impelagarsi troppo nella costruzione di nuovi inceneritori, che comunque sia è presa in considerazione, innanzitutto si permette il trasporto dei rifiuti da una regione all'altra, quindi dalle regioni che non ne hanno a quelle che ne hanno e che vedranno mandati a regime i loro impianti, attraverso comunque un pagamento a queste ultime di una tariffa più alta.
Giustamente, perché
sì.
No.
Quindi diciamo la salute di quelle popolazioni è stata valutata di circa 20 euro a tonnellata.
Ricordiamo agli ascoltatori che gran parte degli impianti di incenerimento sono concentrati nel nord del nostro paese, e in particolare tra Emilia Romagna, Lombardia e Toscana.
Sì, che ne hanno 30 su 52 attivi attualmente.
E insomma abbiamo anche raccontato la settimana scorsa come proprio l'inceneritore di Brescia, l'impianto che viene preso sempre a modello come quello più fantasmagorico tra tutti questi impianti, abbia bisogno ormai prevalentemente di rifiuti da fuori per funzionare, perché nel bacino di riferimento la capacità di produzione dei rifiuti è notevolmente diminuita, proprio forse grazie alla raccolta differenziata, e quindi insomma probabilmente questo parte del decreto serve per rendere più facile questo commercio.
Sì, indubbiamente. Poi questo in qualche modo manda in frantumi insomma anche le possibilità di cambiamento che hanno le popolazioni che ospitano comunque questo tipo di impianti, perché appunto proprio parlando di Parma la raccolta differenziata è aumentata in quel territorio proprio perché la cittadinanza locale, comunque sono quelli che tra l'altro hanno magari anche eletto il candidato del Movimento 5 Stelle proprio perché prometteva questo, intendeva in qualche modo affamare l'inceneritore in modo tale che prima o poi sarebbe stato spento. Invece in questa maniera, se l'inceneritore a fame viene in qualche modo nutrito dai rifiuti di altre regioni, ovviamente è un circuito che continua, un cane che si morde la coda e che non smette di farlo in qualche modo, no?
Certo, e quindi insomma il buon Renzi pensa di fare questo regalo alle lobby degli inceneritori, permettendo il commercio di rifiuti principalmente da sud verso nord, così che questi impianti impianti possano continuare allegramente a funzionare a regime, che è l'unico, cioè, solo quando funzionano a regime questi impianti sono vagamente efficienti, almeno dal punto di vista tecnico. Poi insomma, dal punto di vista economico, l'efficienza è data dagli incentivi e dalle maggiorazioni di prezzo che insomma vengono applicate per lo smaltimento.
E infatti, tra l'altro, a questo proposito, la realizzazione di nuovi impianti potrebbe essere fatta attraverso società a partecipazione statale, perché proprio per questo motivo, insomma, il fatto che si tratta di impianti che economicamente non sono efficienti, non producono se non aiutati da incentivi, in questa maniera lo Stato si prende insomma la briga di far tornare i conti già dall'interno della società stessa.
Quindi i costi economici ricadrebbero sulla collettività attraverso l'intervento dello Stato, e i costi sanitari ricadrebbero sulla collettività sotto forma dell'inquinamento. E insomma, questo è un altro pezzo di questo decreto Sblocca Italia che insomma andrebbe sicuramente respinto al mittente.
Una cosa, questa ultima, che mi ricorda qualche decreto degli ultimi di cui avevamo parlato, in cui qualche mese fa lo Stato si faceva carico delle bonifiche delle aree industriali in cui insomma si era ritrovata tanta di quella schifezza che l'imprenditore di turno può dire io non ce la faccio, pensateci voi, ok, se ne fa carico lo Stato e buonanotte.
E quindi insomma l'attitudine del capitalismo, e in particolare di quello italiano, di poi insomma affrontare i rischi d'impresa attraverso l'investimento dello Stato rimane per la maggior parte quello principale. Non ci stupiamo di questo, però insomma fa ridere poi la propaganda che vuole questo capitalismo così rampante e pronto all'investire le proprie risorse per creare profitti, pronta a investire le nostre risorse per creare i propri profitti
fino a che finiscono,
esatto, senza rischiare mai nulla del proprio. Insomma, questi aspetti del decreto Sblocca Italia poi fanno il palio con notizie che sono uscite la settimana scorsa rispetto ai dati della raccolta differenziata nelle capitali europee. Su tantissimi siti e giornali italiani si è sbandierato il fatto che Roma è la seconda città in Europa per la raccolta differenziata tra le capitali europee, quindi si piazza al secondo posto in un argomento in cui invece ha tantissimi problemi, e questo già ci fa sorridere. E secondo questo studio Roma ha una capacità di raccolta differenziata del 38% ed è seconda solamente a Berlino, che si aggira intorno al 42%. Parigi e Madrid si trovano a livelli molto inferiori, Parigi al 33% e Madrid addirittura al 13%. Però c'è un però, perché tutte le capitali europee hanno un'analogia che invece la città di Roma non ha. Cioè praticamente tutte le capitali europee mandano gran parte dei loro rifiuti parzialmente differenziati agli inceneritori per quello che chiamano recupero energetico, mentre la città di Roma si sta apprestando a a fare un bando per un appalto per lo smaltimento di 100.000 tonnellate di rifiuti e portarle fuori dal Lazio. E queste insomma sono le dichiarazioni del AD di AMA Daniele Fortini, che insomma si prepara a smaltire i rifiuti del Lazio fuori dalla regione, e probabilmente ha un gran bisogno del decreto Sblocca Italia per fare questa operazione un po' più serenamente. Mentre la città di Roma non ha alcun inceneritore funzionante, perché l'impianto di Malagrotta è ormai fermo da parecchio tempo e quando ha funzionato ha fatto veramente schifo. Appare singolare proprio come la città di Roma si piazzi al secondo posto per la raccolta differenziata. Però questo ci dà da pensare il fatto che proprio gli inceneritori dimostrano come la presenza degli inceneritori nelle grandi città blocchi la raccolta differenziata e blocchi poi tutta la filiera che dovrebbe portare al recupero, al riutilizzo o e alla fine anche al riciclo delle materie prime seconde. E questo invece è un dato molto indicativo, perché non c'è nessun interesse a sviluppare la raccolta differenziata fino in fondo, quando abbiamo diviso il secco dall'umido, il secco lo portiamo all'inceneritore e il gioco finisce qui. E quindi, insomma, che Madrid e Parigi facciano poca raccolta differenziata è molto plausibile. Certo che la città di Roma faccia il 38%, ci sembra va insomma una mezza scemenza, visto lo stato pietoso della raccolta dei rifiuti in questa città. Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, ogni 15 giorni i cassonetti di Roma sono stracolmi, il presidente dell'AMA, l'AD di AMA Fortini, l'ha dichiarato. No, su 60.000 cassonetti giornalieri svuotati, circa 16.000 non vengono svuotati, e quindi questo ci fa da pensare che, insomma, il 38% di cui si parla in questo studio sia veramente sovradimensionato. E questo, insomma, per fare un aggiornamento e per fare un quadro di quello che è la raccolta dei rifiuti e di quali sono gli sbocchi poi che può avere la raccolta differenziata, perché è evidente che nel resto di Europa gli inceneritori vanno alla grande e le grandi città prediligono questo sistema di smaltimento. Allora, se non abbiamo altro, andiamo ancora con un po' di musica e poi, insomma, ci lasciamo per i saluti, perché il nostro tempo sta per scadere e incombe il tappabuchi.
Yeah.
E allora di nuovo in onda da Radio Onda Rossa, sempre sugli 87.9, chiudiamo la trasmissione di questo lunedì 27 ottobre, ricordando il conto corrente postale 6180-4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56, 00185 Roma, questo è il numero di conto corrente per sottoscrivere e fare in modo che Radio Onda Rossa possa continuare ad esistere. Noi lasciamo questi microfoni al tappabuchi, ma prima ricordiamo a tutti quanti un sito sul quale cercare e avere aggiornamenti in relazione all'omicidio di questo compagno francese assassinato sabato, la notte tra sabato e domenica, nelle boschi intorno a Tolosa.
Sì, invitiamo tutti i compagni e le compagne che vogliono rimanere aggiornati sulle mobilitazioni che si stanno svolgendo in tutta la Francia e dopo l'omicidio di Rémy, durante le manifestazioni in opposizione alla diga nella ZAD di Tolosa, al sito internet ZAD zad.nadir.org, dove traducono anche qualcosa in italiano, però per gli aggiornamenti tocca leggere in francese, purtroppo.
E va bene, magari nei prossimi giorni riusciremo a creare un contatto più stabile con Tolosa per saperne di più e in maniera più approfondita e precisa e magari anche più comprensibile, cioè in italiano. E
invitiamo anche a restare connessi col sito notav.info, che comunque sicuramente fa da ponte con le mobilitazioni che hanno una grande affinità con quella che è la nostra lotta contro questa famosa devastazione.
E allora chiudiamo la trasmissione, un saluto a tutti e a tutte, in particolare a chi è privato della propria libertà personale. Ciao.
A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevo con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e mi perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più verde. E non come adesso, nei sabati.